Vogliamo aprire la parola del Signore nel libro di Giobbe, capitolo 1. È un libro davvero affascinante, il libro di Giobbe, anche se molte volte, con tutti i discorsi che ci sono, certe volte uno dice: mamma mia, non finiscono più questi discorsi, sono noiosi, ma la parola di Dio è la rivelazione di Dio, quindi è tutto ciò che proviene dalla sapiente mente di Dio. E noi questo lo dobbiamo tenere a mente sempre. Quando apriamo la scrittura, noi ci stiamo interfacciando, scusate il termine moderno che si usa, cioè ci stiamo guardando a faccia con il Signore diretto, perché questa è la sua parola. E questo libro, se il Signore l'ha lasciato scritto con tutti i suoi discorsi, c'è sempre un perché. È da molti anni che lo leggo e cerco di anche di capire il senso di quei discorsi. Qualcosina sono riuscito a capire. Qualcosina, no. Perciò oggi ci fermiamo al capitolo 1 dove il Signore mi ha dato. È un libro che già conosciamo, sono passi già che abbiamo meditato tante altre volte, ma come si sa, il Signore può aggiungere da diversi di noi dei particolari per arricchirci sempre di più. Leggeremo dal versetto 1 al 12, poi passeremo dal 20 al 21 come versetto, poi il capitolo 2 dall'1 al 10. La storia centrale poi la ripeteremo a memoria. C'era nel paese di Uz un uomo che si chiamava Giobbe. Quest'uomo era integro e retto, temeva Dio e fuggiva il male. Gli erano nati 7 figliuoli e 3 figliuole. Possedeva 7.000 pecore, 3.000 cammelli, 500 paia di bovi, 500 asine e una servitù molto numerosa. E quest'uomo era il più grande di tutti gli orientali. I figliuoli solevano andare gli uni dagli altri e darsi un convitto ciascuno nel suo giorno. Mandavano a chiamare le loro 3 sorelle perché venissero a mangiare e a bere con loro. E quando la serie dei giorni di convitto era finita, Giobbe li faceva venire per purificarli. Si levava di buon mattino e offriva un olocausto per ciascuno di essi, perché diceva: può darsi che i miei figli abbiano peccato ed abbiano rinnegato il Dio in cuor loro. E Giobbe faceva sempre così. Or accadde un giorno che i figliuoli di Dio vennero a presentarsi davanti all'Eterno, e Satana venne anch'egli in mezzo a loro. E l'Eterno disse a Satana: da onde vieni? E Satana rispose all'Eterno: dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa. E l'Eterno disse a Satana: hai tu notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra che come lui, integro, retto, tema Dio e fugga il male. E Satana rispose all'Eterno: è egli forse per nulla che Giobbe teme Dio? Non l'hai tu circondato d'un riparo, lui, la sua casa e tutto quel che possiede? Tu hai benedetto l'opera delle sue mani e il suo bestiame ricopre tutta la terra. Ma stendi un po' la tua mano, tocca quanto egli possiede, vedrai se non ti rinnega in faccia. E l'Eterno disse a Satana: ebbene, tutto quello che possiede è in tuo potere, soltanto non stendere la mano sulla sua persona. E Satana si ritirò dalla presenza dell'Eterno. Versetti 20 e 21. Allora Giobbe si alzò, si stracciò il mantello, si rase il capo, si prostrò a terra e adorò, e disse: nudo sono uscito dal seno di mia madre e nudo tornerò nel seno della terra. L'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto, sia benedetto il nome dell'Eterno. In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di malfatto. Or, accadde un giorno che i figliuoli di Dio vennero a presentarsi davanti all'Eterno, e Satana venne anch'egli in mezzo a loro a presentarsi davanti all'Eterno. E l'Eterno disse a Satana: da dove vieni? E Satana rispose all'Eterno: dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa. E l'Eterno disse a Satana: hai tu notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra come lui, sia integro, retto, teme Dio e fugga il male. Egli si mantiene saldo nella sua integrità, benché tu m'abbia incitato contro di lui per rovinarlo senza alcun motivo. E Satana rispose all'Eterno: pelle per pelle, l'uomo dà tutto quel che possiede per la sua vita, ma stendi un po' la tua mano, toccagli le ossa e la carne, e vedrai se non ti rinnega in faccia. E l'Eterno disse a Satana: ebbene, esso è in tuo potere, soltanto rispetta la sua vita. E Satana si ritirò dalla presenza dell'Eterno e colpì Giobbe di un'ulcera maligna dalla pianta dei piedi al sommo del capo. E Giobbe prese un coccio per grattarsi e stava seduto nella cenere. E sua moglie gli disse: ancora stai saldo nella tua integrità? Ma lascia stare Dio e muori. E
Giobbe a lei, tu parli da donna insensata. Abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio e rifiuteremo d'accettare il male? In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra. E poi prosegue, eccetera, eccetera. In questi due capitoli ci viene mostrato la persona di Giobbe, una persona straordinaria, perché Giobbe aveva una caratteristica particolare su tutte: temeva il Dio e fuggiva il male. Il fondamento della vita di Giobbe era il timore di Dio e perché fuggiva il male. Le altre caratteristiche sono straordinarie anch'esse e sono date e dette direttamente da Dio, che lo ripete sia all'inizio del libro, ma anche durante, quando Satana giustamente accusa. Era integro. Il significato che ho trovato vuol dire intero. Mi piace questo, completo. Una persona che è integro vuol dire che è una persona completa, cioè non gli manca niente. Era indiviso, cioè non aveva un pensiero da una parte o un pensiero da un altro, o diceva una cosa e ne faceva un'altra dall'altra parte. No, lui camminava in un'unica direzione, quella del Signore. Era retto, vuol dire onesto e coerente. Non aveva ambiguità. Non ce n'erano in lui. Lui era così come lo si vedeva. La straordinarietà del temere Dio e fuggire il male, Giobbe la ripete anche nel capitolo 28 dello stesso libro che leggiamo. Giobbe 28, 28. Durante uno dei tanti discorsi. Giobbe capitolo 28, versetto 28. E disse all'uomo: ecco, temere il Signore, questa è la sapienza, e fuggire il male è l'intelligenza. Giobbe aveva raggiunto un grado di interesse verso Dio molto elevato. E lui sapeva che temere il Dio e fuggire il male era la base della sapienza. Ed era la base dell'intelligenza. Oggi l'uomo s'affatica, molte volte anche giustamente, sui libri per accrescere la sua conoscenza. Ma guardate Giobbe, il suo livello, a che punto era. Lui lo faceva perché così accresceva la sua sapienza e la sua intelligenza, perché si applicava a servire e ad amare Dio. Si applicava a servire ad amare Dio. Ho letto molte volte questi passi, ma in questo frangente, quando il Signore mi ha messo in cuore di portare questi pensieri, nella mia mente è venuto questo pensiero e ho detto: ma perché non voglio essere anch'io come Giobbe? Essere etichettato, tra virgolette, ovviamente come termine, da Dio così. Essere etichettato come un uomo integro, retto, come un uomo fedele. È bello quando Dio ci dà un indirizzo oppure ci indica ad esempio. È molto bello quando il Signore ci indica come esempio. E Giobbe lo era. Al termine di tutta la descrizione di quello che Giobbe era, la parola aggiunge questo: e quest'uomo era il più grande di tutti gli orientali. Quest'uomo era il più grande di tutti gli orientali. Sapete cosa vuol dire? Che era conosciuto da tutti. Al di là delle sue ricchezze straordinarie, che erano davvero tante, lui era il più grande di tutti gli orientali, perché molto probabilmente era conosciuto anche per la sua sapienza, per la sua intelligenza. Ed era conosciuto sicuramente perché sapevano che amava e temeva il Dio della creazione all'epoca, il Dio di ogni cosa. Perché Ed era una bella testimonianza che aveva Giobbe, una grande e bella testimonianza. Qualcosa che ci parla di quello che deve essere un figlio di Dio, avere un carattere spirituale, il cui interesse primario si chiama il Signore. A tal punto che i figli si organizzavano, mangiavano, bevevano, facevano, dicevano, e lui nel frattempo si organizzava e iniziava a preparare gli olocausti, perché se i miei figli hanno peccato in cuor loro, straordinario. E per ognuno di loro elevava un sacrificio, un olocausto, per ognuno di loro, a dimostrazione del fatto che lui era realmente timorato, a tal punto che voleva compiacere al Signore in ogni cosa. E questo è davvero bello, questo è davvero un pensiero che dovrebbe attraversare e vivere nel nostro cuore e nella nostra mente, quello di compiacere al Signore in ogni cosa. Questo libro è straordinario perché da un lato ci rivela quello che accade sulla terra, ma da un altro lato ci rivela anche quello che accade in cielo. Ed è uno dei pochi libri che ci mostra che cosa succede in cielo. Arrivato a un certo punto, parla dei figli di Dio, sono gli angeli in questo caso. In altre traduzioni troviamo la parola angeli. Si presentano e si presenta anche Satana. Che è andato a fare Satana? Eppure lì si presenta. Da dove vieni Satana? Dice il Signore. E Satana dice: dal passeggiare la terra e dal camminare per essa. Per due volte il Signore gli fa sta domanda in questo e nell'altro capitolo. Da dove vieni? Da passeggiare la terra e camminare per essa. L'azione primaria del nostro nemico è questa. Lui viaggia su e giù per la terra e osserva e vede e conosce. Ma anche Dio conosce, perché Dio è onnipresente e onnisciente. Da chi viene l'incoraggiamento? Da chi viene per primo la richiesta o comunque la presentazione della persona di Giobbe? Non viene da Satana. Avete notato? È Dio che parla, non è Satana. Perché sulla terra e nel cielo governa solo Dio. Questo è un dato di fatto. È solo il Signore quello che governa sulla terra e nel cielo, sempre. Infatti lui stesso, che dopo aver detto da dove vieni, cosa fai, è l'Eterno, nel versetto 8, disse a Satana: hai tu notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, teme Dio e fugga il male. Il Signore ripresenta e dice: hai visto il mio servo Giobbe? Che bello. Quando il Signore ci prende ad esempio, che bello. Quando il Signore ci prende ad esempio. Satana che fa? Risponde. Risponde astutamente. E come fa a non amarti? Che ci vuole? Gli hai dato la Ferrari, c'ha 10 appartamenti. C'ha questo, c'ha quello, non gli manca niente. Giusto? Ha sbagliato nell'affermare questo? No, ha detto delle cose giuste. Sta bene, la pancia è sazia. No, il famoso detto che il sazio non crede al digiuno, no? Quando il Signore... non è che ha detto nulla di particolare. In realtà Satana in questo modo pone due insidie che sono quelle che poi si riveleranno anche all'interno di tutto il libro. Sono due insidie particolari. Mette innanzitutto in dubbio la giustizia di Dio e poi mette in dubbio, ovviamente, l'integrità di Giobbe. Ho dato un titolo a questo, lo dico adesso, non all'inizio. Possedere la fede di Giobbe. Perché in tutto questo Giobbe poi diventa il protagonista di una battaglia celeste particolare. Diventa un protagonista. Però Satana, sia qui che nel capitolo successivo dove abbiamo letto, fa un'azione particolare, ma la fa sempre con tutti. Lui deve insinuare il dubbio. Tu stai bene? Perché hai la pancia piena, non ci sono problemi, per quello tu vai e preghi il Signore, per quello tu vai e servi il Signore, per quello tu fai i sacrifici. Toccalo un po'. Bello. Avete notato la scrittura come dice? Toccalo un po'. Vedi se non ti rinnega in faccia. Guardate com'è è spietato. Satana guarda i suoi interessi. Dio non guarda solo all'interesse suo personale, ma guarda anche all'interesse di Giobbe. Dio guarda a noi in maniera particolare. Dio ci osserva e guarda noi. E ha degli interessi che vanno oltre la semplice accusa. Qui Satana si allena, ancora oggi lui ci accusa, ma noi abbiamo Gesù che è il nostro avvocato che ci difende. Ma la guerra è sempre la stessa, il principio con cui parte il tutto è sempre lo stesso. Satana accusa, vuole minare la giustizia di Dio e dire: guardate che Dio è cattivo, capite? Guardate che Dio è cattivo. Parlate con le persone che sono in un letto di infermità o che sono malate. O Massimo, scusa se faccio l'esempio di tuo cognato, no? Che quando gli parli del Signore si ribella. E questa è l'azione potente che Satana fa. Dice all'uomo: Dio è cattivo, guarda come ti ha ridotto. Guarda che cosa ti ha fatto. Il Signore non è mai così. Mai. Anche in queste circostanze. Lui è il sovrano, ricordiamoci fratelli, il termine sovrano vuol dire che lui regna su tutte le cose e anche in questo frangente lui regna. Infatti il Signore, non l'avevo mai notato, è lui che dice: hai visto il mio servo Giobbe? Non aspetta che Satana si muova, hai visto il mio servo Giobbe? È così. Sì? Non è così. Ma no, ma lo puoi mangiare il frutto. Capite? Il principio e l'utilizzo dell'inganno è sempre lo stesso. Tu puoi, ma... Qui è uguale. Ma no. Toccalo. Non l'abbiamo letto. Gli tocca i beni, cammelli, asini, buoi e figli e figlie. Quindi è dura. Quando Satana attacca frontalmente, è dura. Quando Satana ci attacca frontalmente, certe volte è dura. Che uno potrebbe dire: oh, ma sta succedendo tutto a me. Ma che ho fatto? Ma che ho fatto di male? No, ci viene da dire un'affermazione del genere. Ma cosa ho combinato per meritarmi questo? Se da un lato il Signore ha benedetto tutta l'opera di Giobbe, come dice anche il Signore nel libro di Giosuè, dove dice che se tu temi il Signore, se tu servi la sua parola, osservi la sua parola, prospererai. È una condizione che è da Dio. Io ti faccio prosperare, sia dal punto di vista fisico ma anche materiale. Se tu mi metti al primo posto, così era per Giobbe, prosperava a questo motivo. E adesso? Tutto via. E che ho fatto? Dove ho sbagliato? Ed è questo che interessa a noi come figli di Dio. Allora Giobbe si alzò, si stracciò il mantello, si rase il capo, si prostrò a terra e adorò. Cioè, Signore, tu sei Dio l'Eterno, io sono un uomo. Io mi prostro adesso ai tuoi piedi, a prescindere da tutto quello che mi è successo. Si è stracciato il mantello, quindi la sua nobiltà via, si è raso i capelli, quindi la sua gloria via, si è ricoperto di cenere per dimostrare che lui era un peccatore, ha adorato. Siamo mai trovati in una condizione davvero provata in una prova seria, profonda. Avete mai provato ad adorare il Signore? Vi uscivano le parole? Quando siamo dall'altro lato della barricata è facile, no? Quando arrivano gli amici che hanno sentito di questo grande uomo, attenzione, il più grande degli orientali, arrivano i tre amici, la prima cosa che fanno non è la consolazione, ma è l'accusa. Peggio. Peggio. Lui fece tutto questo, adorò. E poi aggiunse: nudo sono uscito dal seno di mia madre e nudo tornerò in seno dalla terra. L'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto, sia benedetto il nome dell'Eterno. Che straordinario uomo. Non a caso era integro, indivisibile, completo. Perché? Perché a lui non gli interessava niente. Il Signore ha tolto, il Signore ha dato. Io benedico il nome dell'Eterno. Che straordinario esempio. Che straordinario esempio. Si trovava veramente messo male, ma sotto tutti i punti di vista. Lui ha ricevuto nell'arco di un'intera giornata la perdita di tutti i suoi beni e la cosa peggiore, la perdita dei suoi figli. Ha perso tutte 7 maschi e 3 femmine. Ha perso 10 figli. Voi avreste avuto il coraggio di lodare e adorare il Signore? Io? Io sarei rimasto lì a piangere in un angolino e ci sarei rimasto chissà quanto tempo. Giobbe si ferma, è l'Eterno che comanda. Questo è il giusto atteggiamento. L'Eterno è il sovrano, l'Eterno è il Signore. È straordinario vedere come nella seconda parte si ripete la scena, identica uguale alla prima. Satana che va, dove vieni, se i figli di Dio si presentano. Ma adesso il livello si alza. E si alza un po' di più, un bel po' di più. Infatti, cosa dice Satana? Lo stesso principio di prima. Sposta il tiro e colpisce. Mi piace l'espressione che la parola di Dio, almeno sulla mia Luzzi, dice pelle per pelle. Ci avete mai pensato? Ci avete mai pensato? Pelle per pelle, cioè toccagli la sostanza, toccagli la carne. Dagli qualcosa che sia forte, una bella malattia di quelle pesanti. Il Signore gli dice, va bene, va pure, ma attenzione, preserva la sua vita. Il Signore è il sovrano, Principio fondamentale, mai dimenticare, cari nella grazia, che il Signore è il sovrano. E Satana fa così, un'ulcera dalla punta dei piedi fino al capo. Sapete che cosa sono le ulceri? Sono delle ferite della pelle che non si rimarginano e producono tantissimo dolore. Ma tantissimo. Non si rimarginano, non guariscono, sono lì. Lui le aveva per tutto il corpo. Quindi non poteva stare seduto, non poteva stare in piedi, non poteva stare coricato. Qualsiasi cosa faceva era dolore. Quanto tempo l'ha avuto? Non lo sappiamo quanti questi capitoli, quanto tempo è durato tutto questo. Ma sta di fatto che Giobbe ha avuto per tutto questo tempo perdita, tutto quello che è tutta la malattia, una delle forse delle peggiori, che è quella di provare dolore dalla mattina alla sera senza avere mai posa. Coccio si grattava, cercava per alleviare il dolore. Il coccio provoca ulteriori lesioni, quindi non è che avevo lo spazzolino per poter, no, avevo un coccio per fare il tutto. E Giobbe che fa? La stessa posizione della prima parte. Era già nella cenere, il mantello era già rotto, tutto quanto, ma qui c'è un aggravante. Perché Le spallate si devono dare bene. Io mi ricordo, e non dimenticherò mai nella mia vita, il passo e la battaglia di Davide e Golia. Quando il nemico s'avanza, s'avanza come Golia. Grosso, imponente, deve fare paura, ti deve far tremare, ti deve far cadere. Satana aveva lo scopo di sgretolare la fede di Giobbe. La doveva sgretolare. Non ci è arrivato con i beni materiali, ha visto che teneva ancora duro. Pelle per pelle. Adesso ci andiamo giù duri. Non era sufficiente. Ha colpito anche l'integrità sentimentale dell'anima di Giobbe. Attraverso la moglie. Questa è una bella spallata, anche perché un marito molte volte si appoggia, una moglie molte volte si appoggia sul marito in determinate situazioni, condizioni di difficoltà. È naturale, è giusto. Le parole della moglie sono, secondo me, le più dure che io abbia mai letto nella scrittura. E sua moglie gli disse, versetto 8 del capitolo 2, attenzione, dice, ancora stai saldo nella tua integrità? Che bella testimonianza. Giobbe era ancora integro, cioè era ancora completo come uomo. E la moglie se n'è accorta. Ma come fai? Non abbiamo più niente, siamo poveri. Adesso è venuto anche questo, non puoi neanche andare a lavorare per mangiare. E tu ti tieni ancora fermo nella tua integrità. Che fede straordinaria. Che uomo di Dio. Fermo. Sì, io mi tengo ancora nella mia integrità, dice. Versetto 9. Ma lascia stare il Dio e muori. La moglie ha augurato la morte del marito. Lascia stare Dio, ma chi ti affidi? Guarda come ti ha ridotto. Guarda come ti ha ridotto. Ma lascialo stare, muori. Io da marito ricevo una frase del genere da mia moglie, praticamente sono distrutto. Mi riduco ancora peggio di prima. Non riuscirei neanche ad alzarmi dalla sedia se mi arrivasse una frecciata di questo tipo, così forte e potente. Versetto 10. E Giobbe a lei, tu parli da donna insensata. Abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio e rifiuteremo d'accettare il male. È un'affermazione dura di Giobbe, tenendo presente, come molti di noi, che noi non conosciamo i motivi della prova o della sofferenza. Questo libro ci dà uno spaccato straordinario di quello che è Dio, di quello che succede nei cieli. Non lo sapeva Giobbe che il Signore stava facendo in modo che lui venisse provato. Ecco perché dice, il Signore ci ha dato anche il male. Il Signore non dà il male, mai. Tant'è vero che l'azione malefica proviene da Satana, che ci è andato giù pesante. Ha usato tutti i mezzi possibili e immaginabili. E non si ferma ancora, perché se si legge tutto quanto quello che è il libro di Giobbe, tutti i discorsi sono tremendi, fatti dagli amici, davanti a un uomo come Giobbe, il più grande di tutti gli orientali. Gli fanno dei discorsi tremendi, ma il Signore aveva uno scopo nella vita di Giobbe, uno scopo straordinario, lo voleva portare a un livello più alto di conoscenza di quello che Dio era e di quello che Dio è. Giobbe non capiva e nella sua difesa ha pensato di essere così giusto davanti a Dio di andare anche oltre, perché molte volte nel libro viene ripetuto, adesso non possiamo per motivi di tempo, che lui era giusto, non aveva peccato. Anche questo non è corretto, Tant'è vero che quando interviene alla fine Eliezer e gli spiega, gli dice: attenzione, tu stai parlando con l'Eterno, tu ti stai confrontando con Dio. Allora Dio parla e gli dice: ok, cingiti, dove eri tu quando io ho fatto i cieli e la terra che adesso ti reputi giusto? Capite? La nostra posizione non è una posizione: allora io mi comporto in un determinato modo, io sono così, allora sono giusto nel cospetto dell'Eterno. No, questa piccola arroganza il Signore ha dovuto limarla in Giobbe, doveva andare via. Questa piccola arroganza doveva andare via. Ahimè, il Signore si è servito di questa profonda prova. Poi Giobbe ha capito: ah, tu sei il Signore Dio, ho sbagliato. Io avevo sentito parlare di te, che straordinarie parole, ma ora ti ho visto. Quando uno vede l'Eterno, vuol dire che lo ha conosciuto in tutto il suo essere. In tutto il suo essere. Ed è quello che il Signore chiama ad ognuno di noi. Noi dobbiamo conoscere l'Eterno come lo ha conosciuto Giobbe. In tutto quello che Egli è, in ogni sua parte. E l'Eterno è solo ed unicamente bene. Se ci prova, dobbiamo dire: sia fatta la volontà del Signore. Con tutto il nostro cuore. Vi lascio con un versetto che conosciamo bene, 1 Corinzi 10:13, perché è una pietra miliare che deve far parte della nostra vita sempre. Ripeto, sempre. 1 Corinzi 10:13. Niuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Or l'Iddio è fedele e non permetterà che siate tentate al di là delle vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne, onde la possiate sopportare. Anche la prova, in un altro passo, espleta lo stesso principio, lo stesso concetto. Cioè, se arriva, io ti do la forza, la capacità di resistere e di stare in piedi. Giobbe l'ha fatto, ha resistito, è rimasto in piedi. Quella sua piccola arroganza che era necessaria limarla, il Signore lo ha fatto e l'ha limata. Giobbe è stato posizionato di nuovo come era prima. Ha ricevuto tutti i 10 figli, gli stessi figli che aveva all'inizio. Mentre di tutto quello che aveva prima, il Signore lo ha duplicato. Quindi se prima era il più grande di tutti gli orientali, adesso era il più grande di tutta la terra, perché aveva raddoppiato tutti i suoi beni. Ma l'eredità dei figli gli è rimasta. 10 aveva, 10 ha ricevuto. La grazia del Signore ci sovrabbonda sempre. Lo sapete qual è la più grande difficoltà nostra? È che non la vediamo. La più grande difficoltà nostra è che noi non vediamo questa grazia. Perché se impariamo a stare sempre in contatto con il Signore, vicino al Signore, noi impareremo a vedere anche la sua grazia. E allora qualsiasi cosa ci capiti in questa vita, bella, brutta, non brutta, così via, eccetera, eccetera, non ha importanza, noi sappiamo che tutto viene governato e guidato dalla grazia del Signore. Che il Signore ci ammaestri. Elimini da noi l'arroganza di dire: sono forte, ma di dire: no, tu Signore sei forte, il Santo, il Giusto, io sono il tuo servo. Questa è la giusta posizione che dobbiamo avere nel cospetto dell'Eterno. E questi libri che il Signore ci lascia sono straordinari, perché ci fanno vedere qual è la giusta posizione che dobbiamo avere. E il Signore ci mostra che la battaglia non è solo qua, ma è anche là. Che il Signore benedica la sua parola. Amen. Amen.